Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, da San Michele Arcangelo, affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione, guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, a ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi, finché illuminati dalla tua grazia possono recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima, che ora invochiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cari fratelli e sorelle, lodiamo e benediciamo il Padre per la grande grazia di ritrovarci in questo primo venerdì del mese di maggio a celebrare per una coincidenza del calendario, la festa dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli, che ci aiuteranno ad onorare il Sacro Cuore di Gesù insieme a Maria Santissima dal momento che ci ritroviamo all'inizio del mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla sua devozione. E in questa situazione possiamo pregare in maniera ancora più efficace per la diffusione del coordinamento di preghiera dei servi della Croce e di Maria, Madre del Mondo Redento. Ci troviamo a vivere un tempo di particolare grazia. Dobbiamo esserne riconoscenti al Signore perché attorno a noi incontriamo tanti fratelli e sorelle sofferenti, confusi, smarriti, arrabbiati, delusi, depressi. Perché? Perché non vivono una relazione di fede e di amore con Gesù. Quale grazia ritrovarci come siamo e quale responsabilità nei confronti di quanti si trovano in una situazione diversa da noi. Questa è la condizione interiore di ogni autentico cristiano, questa è la condizione di un servo della Croce e di Maria, Madre del Mondo Redento. Con questa consapevolezza, grati di esserci preparati a questa celebrazione con la nostra processione eucaristica, recitando la Via Misericordie, vogliamo iniziare la nostra Santa Messa nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Diciamo insieme: Signore, abbi pietà di noi. Se non rivolgiamo un pensiero o formuliamo una preghiera al Sacro Cuore di Gesù ogni giorno. Signore, abbi pietà di noi. Se abbiamo trascurato di ascoltare e meditare quotidianamente la parola di Dio nella liturgia del giorno. Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le volte che abbiamo giudicato la parola di Dio e non ci siamo lasciati giudicare da essa. Signore, abbi pietà di noi. Se non siamo stati testimoni della nostra fede nei confronti del nostro prossimo. Signore, abbi pietà di noi. Se non abbiamo annunciato la morte di Gesù e la sua risurrezione in espiazione dei peccati del mondo. Signore, abbi pietà di noi. Se non abbiamo testimoniato la nostra personale esperienza di incontro con Gesù risorto, che è al fondamento della nostra vita di fede. Signore, abbi pietà di noi. Se non abbiamo glorificato Dio per l'opera meravigliosa della creazione nella quale siamo immersi e di cui beneficiamo. Signore, abbi pietà di noi. Gesù è la via che conduce al Padre. Se abbiamo intrapreso altre vie che si sono rivelate vicoli ciechi, senza sbocco, per cui dobbiamo necessariamente tornare indietro. Signore, abbi pietà di noi. Se per la fragilità della nostra fede non siamo capaci a vivere come è vissuto Gesù e a pregare nella certezza di essere esauditi perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo ora il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta, che ci ricorda la vacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i Suoi figli sinceramente pentiti. Potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
A Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo Santo, tu solo Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che ogni anno ci rallegri con la festa degli Apostoli Filippo e Giacomo, per le loro preghiere concedi a noi di partecipare al mistero della morte e risurrezione del tuo Figlio unigenito, per giungere alla visione eterna del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate salvi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi, infatti, ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve a Cefa, e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti, apparve anche a me. Parola di Dio.
Diamo grazie a Dio.
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani. E alla notte ne trasmette notizia. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio, senza linguaggio, senza parole, senza che si odia la loro voce. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio, e ai confini del mondo il loro messaggio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
Dice il Signore: Filippo, chi ha visto me, ha visto il Padre.
Alleluia, 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 alleluia.
Sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo disse Gesù a Tommaso: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. credete a me. Io sono nel Padre e il Padre in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico, chi crede in me anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre, e qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. Quest'oggi, in questo primo venerdì del mese di maggio, si sovrappongono una serie di coincidenze. La prima chiaramente è la festa liturgica dei Santi Filippo e Giacomo, due apostoli. Quando ci sono le feste degli Apostoli, noi dovremmo essere particolarmente contenti, perché gli Apostoli sono stati coloro che hanno seguito Gesù nella sua vita e che sono stati scelti da Gesù a essere le basi, se così possiamo dire, della Chiesa. Quindi quel ruolo di fondamentale importanza che loro hanno vissuto nella loro vita terrena, in qualche modo continua nel mistero della comunione dei Santi. Noi magari siamo devoti, le persone così, a dei Santi più vicini a noi, a Sant'Antonio da Padova, a San Francesco d'Assisi, che non sono vicinissimi, o pure San Pio di Pietralcina, altre figure, direi, di grandi santi. Però noi qui ci troviamo quest'oggi di fronte a due apostoli, Tant'è vero che anche la liturgia, al di là di San Francesco che è patrono d'Italia, liturgia, i santi anche che sono molto onorati così dal popolo, non si celebra una festa liturgica, si celebra la memoria. Ecco, si celebra la memoria. Per celebrare la festa bisogna proprio che... Quali sono le feste? Sono quelle degli Apostoli, sono le feste della Madonna, feste del Signore, poi di alcuni santi, pochi, veramente pochi, gli Apostoli. Allora, quando noi abbiamo la grazia, ad esempio, sarebbe cosa molto buona che i cristiani conoscessero un po' di più l'anno liturgico e, nei limiti delle loro possibilità, c'è chi ha la buona abitudine di partecipare all'Eucaristia quotidianamente, però anche, per così dire, le persone che non lo fanno, quando c'è una festa dell'anno liturgico, bisognerebbe fare, per così dire, un po' mettercela tutta per partecipare all'Eucaristia. Perché, ecco, io vorrei proprio trasfondere questa verità della fede, no? E una messa, come ordinariamente si fa in un giorno feriale, che cade primo sabato del mese in onore del Sacro Cuore, e non è la stessa cosa di una messa nella quale noi celebriamo la festa degli apostoli, di due apostoli o di un apostolo, una festa liturgica. Qui c'è, in questa Eucaristia, c'è un coinvolgimento, se così si può dire, della Chiesa trionfante, perché poi gli apostoli sono loro due, ma festeggiando loro due noi festeggiamo tutti gli apostoli. E giustamente la liturgia ci propone un brano di Paolo, che non era dei dodici, ma anche lui è un apostolo associato per un intervento particolare, una chiamata particolare di Cristo, associato al ministero apostolico, tant'è vero che noi diciamo dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinti, dove abbiamo tratta dal capitolo 15, dove si parla del kerigma, dell'annuncio della fede della Chiesa primitiva, quindi degli apostoli, ma è l'annuncio della fede della Chiesa di tutti i tempi, a maggior ragione del nostro tempo. Qual è questo annuncio? Cristo è morto e Cristo è risorto. Cristo è morto per espiare i peccati del mondo, Cristo è risorto per giustificare gli uomini, affinché gli uomini nella fede avessero la possibilità di beneficiare della remissione dei peccati e di partecipare alla grazia dello Spirito Santo che li mette in condizione di vivere da figli di Dio. Questo è quello che è l'annuncio, è quello che dobbiamo dire a tutti, sempre. E lo dobbiamo dire con le parole, lo dobbiamo dire con i gesti, che sono gesti di carità, di benevolenza, di solidarietà, di prossimità nei confronti degli altri, lo dobbiamo dire soprattutto con la nostra vita. La nostra vita deve essere una vita risorta, dove si vede la presenza dello Spirito Santo che opera, che opera. A questo punto direi che possiamo farci, dato che ci troviamo a vivere questa celebrazione in questo contesto particolare, ci facciamo una domanda: come onorare adeguatamente il Sacro Cuore di Gesù, come esprimergli il nostro amore, la nostra riconoscenza, la nostra devozione? È importante, perché abbiamo ascoltato nel Vangelo tutto quello che noi facciamo, rivolgiamo a Gesù, lo rivolgiamo al Padre. Tutto quello che Gesù rivela è una manifestazione del Padre. Quindi nella rivelazione del Sacro Cuore di Gesù noi abbiamo accesso al cuore di Dio, al mistero dell'amore di Dio per ogni uomo. Questo Dio che ama gli uomini, lo vedremo particolarmente domani, la liturgia vigiliare vespertina della sesta domenica del tempo di Pasqua. Un Dio che ama gli uomini a perdere. Cosa significa perdere? Che li ama gratuitamente, che li ama nella consapevolezza, perché Dio sa tutto, che la maggior parte di questi figli, per i quali Lui ha mandato suo figlio a morire sulla croce, non pensano a Lui, non ci pensa e lui continua ad amarli. E la gente pensa alle cose sue, pensa, trascura completamente Dio, pensa a godersi la vita, a stare meglio che può, pensa a tante cose, poi almeno pensasse a delle cose serie. Più delle volte la gente pensa a delle cose stupide, banali. Che sono solo una perdita di tempo. Il grande peccato di fronte al quale le persone saranno poste al momento della morte è tutto il tempo che hanno perso. È tragico questo, è tragico. Tutto il tempo della vita che hanno perduto. La parola di Dio della liturgia che abbiamo ascoltato ci offre una risposta che vale per tutti, ma che coinvolge direttamente chi ha aderito al coordinamento di preghiera dei servi della croce e di Maria, madre del mondo redento. Allora, noi onoriamo il cuore di Gesù con la preghiera regolare, ordinata, profonda, in particolare l'adorazione eucaristica. Allora, nella nostra giornata deve esserci un momento di preghiera. Momento non significa 10 secondi e forse in alcuni casi nemmeno 10 minuti. Perché se noi riflettiamo che in una giornata ci sono 94 quarti d'ora, penso che 2 quarti d'ora potremmo dare a Dio, 1/4 d'ora al mattino e 1/4 d'ora alla sera. Parlo di preghiera, non parlo di messa, di partecipazione all'Eucaristia, proprio preghiera, stare alla presenza di Dio. Quindi è necessario io stesso faccio l'esperienza, no? Ho tante cose da fare, però vi mi direte, padre Felice, lei si trova in una situazione ultra privilegiata, lo so, e ne lodo e ringrazio Dio di trovarmi in questa situazione ultra privilegiata, ma vedete, anche in una situazione ultra privilegiata come mi trovo io, ad esempio questa mattina, al di là del fatto che ho fatto la preghiera del mattino, poi sono dovuto uscire e sono uscito alle 9:15 e sono tornato alle 1:10. Quindi in tutto quel tempo ho avuto delle cose da fare, per cui non è che non abbia pensato a Dio, ci ho anche pensato, però poi non è che abbia avuto il tempo di mettermi in una cappella, di raccogliermi in preghiera, perché ero in giro. Quindi noi dobbiamo ecco, però quando sono arrivato tardi eccetera, ecco, ho avuto solo tempo per cambiare, non ho avuto il tempo di andare a recitare l'ora media, però sono passato di in cappella e ho salutato il Signore. Ho detto: Signore, grazie per tutti i tuoi doni, grazie perché sono tornato a casa e sono riuscito a fare diverse cose questa mattina che avevano una importanza, non erano cose banali o trascurabili, bisognava proprio farle. E ho ringraziato il Signore perché, anche se ho dovuto impiegare parecchio tempo, ma sono riuscito a fare tutte le cose che erano state programmate. Allora ci vuole la preghiera regolare, regolare. Quando si parla di una regola, ecco, la regola non vale solo per i monaci o per i religiosi. Al di là del fatto che oggi come oggi, ecco, i ritmi della vita contemporanea, al di là proprio delle monache di clausura che non escono mai, loro riescono a fare una vita regolare. Ma al di là di questi casi, vita regolare è difficile, però bisogna riuscirci, bisogna darsi una regola, darsi una regola, una disciplina di preghiera, al mattino, l'arco della giornata, la sera. È importante per stare bene, per vivere una relazione ordinata con Dio. Poi, il secondo elemento, l'ascolto, la custodia nel cuore e l'osservanza e la proclamazione del Vangelo della salvezza, quello che ci viene detto dalla prima lettura. E il Vangelo della salvezza è questo: Cristo è morto per i peccati e è risorto per la giustificazione. Allora, bisogna ascoltare. Ma non basta. Uno dice, mi sono letto le letture del Messalino. Bisogna farlo, bisogna farlo. Ma non basta. Bisogna custodire nel cuore, cioè entrare dentro a questa parola. Lasciare che questa parola ci interpelli, ci interroghi, lasciarsi, come dicevamo nell'atto penitenziale, giudicare dalla parola di Dio. Ricordate la Madonna? Si dice custodiva nel suo cuore tutte le cose che si dicevano di Gesù bambino. Ebbene, poi, dopo l'ascolto e la custodia del cuore, la parola va osservata, cioè va messa in pratica. Noi dobbiamo questa parola, obbedire alla parola, cercare di viverla, sforzarci di viverla. Se il Signore ci chiede di fare una cosa, la dobbiamo fare. La dobbiamo fare perché è cosa a Lui gradita e è un bene per noi. Ciò che è gradito a Dio è sempre un bene per noi e per gli altri, e quindi lo dobbiamo fare. E questo comporta un po' di impegno della nostra buona volontà. Non solo, ma poi questa parola va anche detta, proclamata, annunciata. E uno dice, ecco, ci devono pensare i preti. Non è vero. Cioè, chiaro che i sacerdoti hanno ricevuto un sacramento, che è il sacramento dell'ordine, che li abilita a un annuncio della parola che si esercita in tante modalità, particolarmente nella modalità della predicazione all'interno della liturgia. Ma oggi come oggi, tutti i fedeli, tutti i laici devono annunciare la parola di Dio, devono dire agli altri: guarda che Gesù è morto per i tuoi peccati ed è risorto per aprirti le porte del regno dei cieli. Questo è l'annuncio che dobbiamo fare e non possiamo ometterlo, perché nella nostra vita ogni giorno ci si presentano delle occasioni in cui noi potremo annunciarlo e omettiamo di farlo perché non abbiamo tempo, perché non ci sembra opportuno, perché magari diciamo ma quella persona non gli interessa niente di questo discorso. Ma noi lo dobbiamo fare non per essere graditi a Dio. Poi se gli altri ascoltano, pensate un po', Paolo quanto avrà predicato nella sua vita. Noi dobbiamo dire, certo, la predicazione di Paolo ha portato tanti frutti, fondazioni di tante comunità nella Chiesa. Ma quante saranno state le migliaia, migliaia di persone che hanno ascoltato Paolo e che hanno detto non ci interessa? Gli Atti degli Apostoli ci riportano la situazione di Atene, ad esempio, dove Paolo ha fatto un bel discorso che non ha ottenuto niente. Ci hanno detto, guarda, dato che gli ateniesi erano persone abbastanza educate, invece, mentre gli ebrei erano piuttosto irruenti e non rispondevano o a parole o a pietrate, ecco, gli ateniesi hanno detto, guarda, su queste cose ce ne parlerai un altro giorno. Sono stati molto, molto delicati. Paolo ha capito, qui non c'è niente da prendere, non devo perdere tempo, me ne vado a Corinto che probabilmente trovo più ascolto, e ha fatto una scelta giusta, perché a Corinto ha trovato molto ascolto, ma ad Atene ne ha trovato quasi niente. E poi il terzo elemento, la testimonianza della nostra fede con la preghiera, con la parola, soprattutto l'esempio della nostra vita coerente con la nostra fede. Voi capite bene che io non posso esortare a non fumare se fumo, la coerenza. Io non posso esortare a pregare se non prego. Io non posso esortare a digiunare dalla televisione se la possiedo e la vedo. Vedete, questi argomenti, ora ho fatto tre esempi, non vengono mai, quello della preghiera sì qualche volta, ma gli altri non vengono mai detti nella predicazione, per il semplice fatto che i preti fumano e i preti guardano la televisione e quindi non possono predicare agli altri di non farlo, perché per primi dovrebbero loro non farlo. Tutto lì, è semplice. Quindi ci deve essere una coerenza. Il sacerdote deve promuovere la partecipazione dei laici nella liturgia, soprattutto nella preparazione alla Santa Messa, ad esempio nella recita del Santo Rosario. Ma a un certo punto, ecco, non credo che sia giusto che il prete, ad esempio, non distribuisce la comunione perché ci pensano i ministri straordinari. Sembra che lui faccia fatica, sia stanco, abbia lo sfogo alle dita, non lo so, qualche impedimento. Oppure, ecco, si recita il rosario e il rosario è guidato dai fedeli, magari il sacerdote è anche presente in chiesa, ma come un ascoltatore, quando va bene, se no non c'è nemmeno, e non è giusto. Ecco, la funzione della presidenza non è solo la presidenza dell'Eucaristia o della liturgia, ma è la presidenza della preghiera. Quindi è bene che tutti facciano la loro parte, ma anche il sacerdote deve fare la sua parte e dare anche l'esempio. Il Vangelo ci riporta un'affermazione di capitale importanza. Gesù dice: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Secondo la dottrina della fede, il Padre è il Creatore, il Figlio è il Redentore e lo Spirito Santo è il Santificatore. se non che il Padre non è solo il principio creatore, ma è anche il fine di tutte le cose. Tutte le cose create da Dio sono finalizzate a Dio. Possiamo giungere a Lui soltanto attraverso Gesù, perché Gesù non è solo colui che rivela il volto del Padre, che ha visto me, ha visto il Padre, ma in Gesù è presente il Padre come il Padre è presente in Gesù. Lo dice il Vangelo di oggi. Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Questa verità noi possiamo farla nostra solo in virtù della grazia dello Spirito Santo, in quanto in questa grazia noi possiamo imitare Gesù, vivere come Lui ha vissuto. Il Vangelo ci dice che possiamo fare delle opere ancora più grandi e vedere esaudita la nostra preghiera. Ogni cristiano, a maggior ragione ogni servo della croce, è chiamato a vivere nello Spirito Santo, lasciarsi guidare da Lui e non fargli resistenza. È lo Spirito che ci introduce nel cuore di Cristo, nel quale sta racchiuso il mistero della croce, dove andiamo a trovare la spiegazione del mistero della croce se non nel cuore di Gesù. Come noi possiamo scorgere il Padre in Gesù? Così il nostro prossimo dovrebbe poter scoprire Gesù in noi. Questo si è un po' verificato nella vita dei santi, ma guardate che dovrebbe verificarsi nella vita di ogni cristiano. Ecco, noi dobbiamo... Gesù è la visibilizzazione del Padre. È stata la visibilizzazione del Padre nel tempo della sua vita terrena e lo è ancora adesso, prima del suo ritorno glorioso, nei segni sacramentali. Quando noi faremo l'adorazione eucaristica, ecco, contempleremo un'ostia dove è presente il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù, ma attraverso quella presenza sacramentale di Cristo noi abbiamo accesso al Padre. Analogamente, le persone dovrebbero avere accesso a Gesù guardando noi, ascoltando noi, parlando con noi. Noi dobbiamo, come Gesù è la visibilizzazione del Padre, noi dovremmo essere la visibilizzazione di Gesù. Il nostro modo di pensare, di parlare e di agire porta a Gesù oppure allontana da Gesù. Una domanda importante che ci dobbiamo fare. Ecco, siamo per le altre persone dei veicoli che li avvicinano a Gesù, o siamo delle persone che con il nostro modo di fare allontanano la persona da Gesù? Dobbiamo chiedercelo e rispondere con sincerità a questa domanda, per progredire in un cammino di conversione e di santificazione, che è importante per ciascuno di noi, è importante per il bene della Chiesa. Oggi, vedete, l'ho detto già altre volte e lo ripeto, abbiamo bisogno di una cosa sola, abbiamo bisogno di santi, punto. Abbiamo bisogno di santi, che siano santi bambini, che siano sante donne, che siano santi laici, che siano santi uomini, che siano santi coniugi, che siano santi preti, religiosi o monaci o monache, eremiti. L'importante è che siano santi, sante vedove. Ecco, lo stato della vedovanza è uno stato nel quale la persona si può trovare. Ci sono delle persone, donne vedove, ma ci sono anche dei uomini vedovi. Hanno avuto una famiglia, hanno vissuto la loro vita coniugale. A un certo punto, ecco, è sopravvenuta nella vita di qualcuno la morte, per cui loro sono rimasti da soli. E questa situazione è una situazione che non deve portare una persona alla disperazione, ma deve portare a una comunione più profonda con Dio. Perché? Perché chiaramente, lo dice San Paolo nella lettera ai Corinti, no? Ecco, se uno si sposa, giustamente deve preoccuparsi di piacere al marito e alla moglie, cioè di trovare, ecco, quella armonia. E in questo deve investire delle energie che non può investire in Dio. Perché? Perché è così. Allora, se poi a un certo punto della vita una persona rimane vedova, non è che si deve fregare le mani, ma deve dire: Dio ha permesso questo, ha permesso questo, ebbene, io dal momento che mi trovo in una situazione che mi vincola meno di prima, posso dedicarmi di più al Signore, posso servirlo meglio, posso vivere una relazione di maggiore intimità con Lui. Allora questa sera chiediamo proprio l'intercessione dei Santi Filippo e Giacomo, ecco, perché possiamo crescere nella nostra fede, nella nostra speranza e nella nostra carità. Guardate, io sono molto grato a Dio, proprio in questa ricorrenza, non lo so, più di 30 anni fa, ecco, mi sono recato a una messa celebrata da un sacerdote che aveva questo dono di mandare le persone nel riposo dello spirito. Io, prima di questa esperienza, avevo letto e avevo sentito tante testimonianze di questa grazia, di questo dono, e dico la verità, nel mio cuore portavo il desiderio, dicevo: Signore, ma a me non è mai successo nella mia vita, se mi succedesse sarei contento. E poi un giorno, ecco, qualcuno mi telefona e mi dice: Padre Felice, abbiamo letto sul giornale, così c'era un articolo di un prete, non della nostra diocesi, fuori diocesi. E chiaramente io ho letto anche l'articolo, voi sapete, i giornalisti se ne intendono niente di religione, per cui venivano dette delle cose vere, delle cose precise, ma ero stato interpellato perché della gente che mi conosceva mi dice, facciamo bene ad andare, ci dia un consiglio, non vorremmo fare degli errori. Allora ho detto, guardate, non posso formulare un discernimento se non mi rendo conto di persona. Portate un attimo di pazienza, alla prima occasione vado, vedo e poi vi dico. Bene, è la prima occasione che si è presentata. È stato il 3 maggio, che era la festa dei santi Filippo e Giacomo. Per cui, dato che questo faceva una messa serale, io con 3 persone abbiamo preso la macchina, abbiamo fatto un lungo pezzo di strada, siamo arrivati a questa messa, che è stata una messa che era preceduta, mi sembra, dal rosario, una messa tranquilla, con un po' di predica, tutto, diciamo, senza niente di particolare. Bene, poi io non vado sempre, ecco, ma in quell'occasione lì sono andato proprio con un paio di jeans e una camicia scozzese, perché volevo proprio essere non riconosciuto come un prete. Quindi sono stato come un fedele qualsiasi, c'era tanta gente, una chiesa più piccola di questa, ma piena, proprio persone un po' schiacciate. Morale della favola, vedo tutto, ecco, sono andato proprio con l'occhio un po' dell'ispettore del Vaticano, ecco, se così si può dire, vediamo se c'è qualcosa che non va bene. A un certo punto finisce questa Eucaristia, vedo che espongono il Santissimo, fanno un canto, disposizione, tanto di incenso, tutto regolarissimo, poi vedo che si mettono 4 persone lì davanti, poi la gente dice chi vuol venire per ricevere la benedizione, il sacerdote imporrà le mani. Bene, io vedo, vado, mi avvicino, tanto. Chi arrivava, boom, 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 cadevano, diciamo, il 75%. Su 4 persone, perché c'erano 4 persone che prendevano le persone, 3 cadevano, una non cadeva. Arriva il mio turno, io mi concentro su il Santissimo, perché ho detto, no, si sa mai, magari questo sacerdote potrebbe avere dei poteri ipnotici, non so, qualche cosa strana. Dico, guardo il Santissimo e vedo che il sacerdote ci sta un po' di più. Poi a un certo punto sento proprio, avverto una forza irresistibile, come se fosse una pressione su tutto il corpo, come un muro d'aria, fate conto un muro d'aria, ecco, non si poteva, era qualcosa irresistibile, per cui io sono andato giù, come andavano gli altri, sono andato giù e quando ero giù non ho perso assolutamente coscienza, ci stavo bene, avevo una sensazione di grande pace, di serenità, di benessere spirituale. Però, dato che poi si imbrogliava tutta il decorso, dopo, non so, 30, 40, 50 secondi, mezzo minuto, non so, mi sono tirato su e sono tornato al mio posto. Tanto dico, voglio vedere che cosa succede ai miei accompagnatori. I miei accompagnatori, nessuno cade. Bene. Poi, tranquilli, io ho avuto una valutazione positiva, ho detto, questa è una messa più che ortodossa, dove si comunicano, si prega, poi si segue, si dà questa benedizione accompagnata da queste da queste reazioni, diciamo, positive, per cui poi quando sono tornato ho chiamato quelle persone, ho detto: guardate, a me, secondo me è una cosa buona, potete andare quando volete. Non ho detto niente di me, ho detto niente, se non che era quell'anno, dopo due giorni, come domani, oggi cade proprio il primo venerdì del mese, no? Io a quel tempo facevo la messa di guarigione e liberazione il primo venerdì del mese, che in quell'anno cadeva due o tre giorni dopo, perché il 3 magari cadeva il 5, al che io, tranquillo come una Pasqua, come sempre, faccio la mia messa, faccio la mia predicazione e poi dico, di solito venivano le persone a due davanti, ora diamo la benedizione con l'imposizione delle mani, come abbiamo sempre fatto. Cosa succede? Do l'imposizione delle mani, prima persona cade, seconda persona cade, quarta cade, quinta cade. Era una strage, una cosa incredibile. Per fortuna che c'era una lunga fila, per cui non cadevano le persone, perché c'era dietro qualcuno che, anche se non aveva il compito di tenerle, ci andava a finire addosso, quindi questo lo prendeva, e era come un, sapete quelle cose dei birilli che quando uno, ecco, vanno giù tutti, uno butta giù l'altro, uno butta giù l'altro. Questa è una cosa che è stata così eclatante che mi ha sconvolto sotto un certo aspetto, perché non me l'aspettavo, Poi ci ho riflettuto e dico: ma perché prima di quella esperienza io imponevo le mani e nessuno cadeva? Ora cadono tutti. E lì ho fatto un discorso, una riflessione, un'inferenza, dico: evidentemente ho ricevuto qualcosa che prima non c'era. Ecco, una. Poi dico: ma stiamo a vedere che cosa succede il mese dopo. Nel frattempo, però, c'era una veglia, una cosa, non so se è il mese dopo, il mese dopo risuccede la cosa. Chiaramente le persone ne hanno parlato, io ci avevo la chiesa piena, sono arrivata ad avere 90 persone, tutte stipate, perché la chiesa è piccola, 90 persone, tant'è vero che avevo, a quel punto avevo detto: ma io c'ho il salone, potevo, ma a quel tempo era più difficoltoso di adesso, avevo pensato, dico, posso utilizzare il salone, come puoi fare una telecamera a circuito chiuso, così, dove, ecco, ora queste cose sono, ma 30 anni fa erano cose abbastanza impegnative. Morale della favola, che ci ha pensato il Padre Eterno a togliermi dai problemi, perché mi è arrivata una lettera di fuoco da parte dell'allora Cardinal Canestri, che mi diceva di tutto perché io facevo così e che mi vietava assolutamente di fare questo. Perché io ho detto: benissimo, io obbedisco. Sono andato prima a consultarmi con il mio padre spirituale. Chiaramente ho mandato una lettera dove spiegavo bene, alla fine dicevo che obbedivo, però ci ho detto quello che pensavo, perché dico, prima di accusare, dico, uno viene, vede, si rende conto, ma sul sentito dire, essere così tranchant non mi sembrava giusto. Comunque, nessun problema. Ecco, il primo venerdì successivo, pieno di gente, tutti aspettano la benedizione. Guardate, abbiate pazienza, io vi do la benedizione dall'altare alla fine della Santa Messa. Però il vescovo ha detto di non dare più la benedizione con l'imposizione delle mani. Chiuso. Chiaramente il vescovo poi era alla fine del suo mandato, ha dato le dimissioni. Il giorno dopo che ha dato le dimissioni, io ho ricominciato a dare benedizioni. Chiaramente non aveva più lui l'autorità sulla diocesi, io gli ho dato le benedizioni e le benedizioni, ecco, le cose si sono manifestate in una maniera molto moderata. Diciamo, ecco, ogni tanto cadeva qualcuno, ma all'inizio era una cosa eccezionale, veramente eccezionale, straordinaria. Allora io voglio rendere grazie al Signore, perché poi, ecco, queste, poi io non ho avuto più problemi, se così si può dire, nel senso che ho fatto sempre le mie cose in maniera ordinata. Poi io avevo qui la possibilità di usufruire della cappella di Sant'Alberto, quindi le cose venivano fatte anche in una maniera più riservata, se così si può dire, come abbiamo sempre fatto, come facciamo, come faremo anche domani, no? E però vedete, ecco, la grazia di Dio che si comunica, e noi dobbiamo essere aperti ai doni dello Spirito, ecco, senza andarli a cercare. E viverli anche con un certo distacco, perché a un certo punto io dico: se questa mediazione di grazia è veramente una benedizione da Dio e mi viene vietata dal vescovo, il vescovo ne risponderà davanti a Dio. Io sono a posto, non posso farlo, non lo faccio. Quindi questo mi sembra che poi tanto le cose il Signore le fa, le aggiusta a Lui, no? Le aggiusta a Lui. Allora, noi vogliamo rendere grazie al Signore, rendiamo grazie perché qui il Vangelo di oggi ci dice una cosa che ci stupisce persino. Dice: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, ne compirà di più grandi. Ecco, Gesù cosa faceva? Annunciava il regno di Dio, guariva i malati, liberava le persone oppresse dal male. Questo è quello che deve fare la Chiesa sempre, fino al ritorno di Gesù alla fine dei tempi: annunciare il Vangelo, pregare chiaramente la guarigione dei malati, pregare per la guarigione dei malati e pregare per la liberazione degli oppressi, facendo come faceva Gesù. Gesù imponeva le mani, gli apostoli imponevano le mani e quindi anche i sacerdoti devono imporre le mani. Se noi dobbiamo imitare Gesù, dobbiamo imitarlo, fare le cose con fede, senza attribuirci nessun merito, perché è grazia di Dio, punto, basta. Sia lodato Gesù Cristo. Padre, noi vogliamo lodarti, ringraziarti e benedirti per la tua infinita misericordia e ti chiediamo di operare con potenza nella vita dei tuoi figli, nella vita della Chiesa, perché tu sia glorificato e noi siamo santificati. Preghiamo insieme, diciamo: Padre, sia fatta la tua volontà. Vogliamo pregare, Padre, per tutto il mondo, per tutta l'umanità, che attraversa questi tempi, che non sono tempi più brutti del passato, perché se uno guarda la storia vede che la storia è sempre stata travagliata, ma sono tempi che abbisognano di essere purificati da una particolare grazia di Dio. Quindi chiediamo che il Signore nel suo amore misericordioso operi questa purificazione di cui le persone più sensibili avvertono proprio il bisogno, la necessità, una purificazione dell'umanità. Noi ti preghiamo. Padre, sia fatta la tua volontà. Ti vogliamo pregare, o Padre, per la Chiesa, perché sia veramente come la vuole il cuore di Gesù, sia il suo corpo che continua nell'esercizio della fede, della speranza, della carità, la sua opera di redenzione, di salvezza attraverso la predicazione, attraverso la celebrazione dei sacramenti, l'Eucaristia, attraverso soprattutto la santità della vita, l'esercizio della carità. Noi ti preghiamo, sia fatta la tua volontà. Ti vogliamo pregare, Padre, per i cristiani, perché i cristiani, tutti battezzati, prendano sempre più coscienza di essere figli di Dio e di vivere, e la necessità, l'esigenza di vivere da figli di Dio, quindi nell'imitazione di Cristo, nella sequela di Cristo, nella testimonianza della fede e dell'amore nella loro vita. Noi ti preghiamo che sia fatta la tua volontà. Ti vogliamo pregare, o Padre, per tutte le intenzioni che sono proprio del coordinamento dei servi della croce, per la diffusione di questa realtà di vita spirituale, perché un maggior numero di persone possono aderire e possono sentirsi così unite da vincoli di natura spirituale che li aiutano a essere mediatori di grazia nei confronti del loro prossimo, essere maggiormente stimolati a percorrere un cammino di personale santificazione. Noi ti preghiamo, Padre, sia fatta la tua volontà. E da ultimo preghiamo perché veramente riusciamo a vivere l'Eucaristia come il momento più importante della nostra giornata, il momento dell'incontro con Gesù risorto che si dona a noi affinché noi possiamo donarci ai fratelli. Noi ti preghiamo. Sia fatta la tua volontà. Accoglio, Padre, la preghiera della tua Chiesa, manifesta nella nostra vita la potenza della tua grazia. Donaci la tua pace. Te lo chiediamo in comunione con gli angeli e i santi, confidando l'intercessione potente di Maria, che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ora prendiamo il nostro foglietto e facciamo le nostre intenzioni. Tutti ci abbiamo carta e penna? Allora possiamo scrivere così. Offriamo una persona che potrebbe aderire ai servi della croce. Padre, nel nome di Gesù, io ti offro. Mettiamo una persona che conosciamo, ben inteso, che a nostro giudizio potrebbe avere i requisiti di aderire a questo coordinamento di preghiera. Perché se è nella tua volontà, se è nella tua volontà, aderisca ai servi della croce. Poi offriamo una persona che sappiamo essere particolarmente oppressa dal male, perché possa giungere alla guarigione spirituale. Padre, io ti offro.
Che
oppressa dal male, una persona che conosciamo sapere essere particolarmente sofferente, ecco, a causa di problemi spirituali. Mettiamo il nome perché attraverso la preghiera della Chiesa, giunga alla guarigione spirituale. Poi offriamo il nostro vescovo. Padre, nel nome di Gesù, io ti offro il vescovo Marco, perché promuova la pastorale della liberazione. E poi offriamo una persona che sappiamo essere malata, oppure anziana, molto anziana, magari un po' lontana da Dio, perché possa fare una buona morte, perché si riconcili col Signore prima della conclusione della sua vita. Padre, nel nome di Gesù, io ti offro perché possa fare una buona morte. Ora, come sempre, facciamo un canto offertoriale mentre si raccolgono le intenzioni e le offerte. Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso con lato fertoriale. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, buona, te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene e per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo nella festa degli Apostoli Filippo e Giacomo e concedi anche a noi di servirti con una fede pura e senza macchia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei Santi Apostoli. E lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.
Amen.
sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto, San Filippo e San Giacomo, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo, Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. che preghiamo di benedire in particolare famiglia Cislaghi e di Filippo e tutti i servi della croce. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, mostraci il Padre e ci basta. Filippo, chi ha visto me, ha visto il Padre. Alleluia. Facciamo ora la preghiera di consacrazione del coordinamento di preghiera dei servi della croce di Maria Madre del Mondo Redento. O Maria Madre del Mondo Redento, noi vogliamo consacrare il coordinamento di preghiera ai servi della croce di Maria Madre del Mondo Redento e tutti coloro che ne fanno parte e che in futuro ne faranno parte al tuo cuore immacolato e al Sacratissimo Cuore di Gesù, Figlio e nostro Signore, perché questa realtà spirituale possa diffondersi ulteriormente e continuare ad offrire un contributo di preghiera e di sacrificio ordinato a contrastare l'azione dello spirito del male nel mondo, a sostenere spiritualmente quanti sono vittime di condizionamenti occulti e diabolici, tutti i sacerdoti impegnati un ministero di liberazione e quanti stanno per concludere il loro itinerario terreno. Che la fede e la preghiera, animati dalla forza salvifica che scaturisce dalla croce di Cristo e sostenuti dalla tua materna intercessione, portino frutti di santità autentica in tutti coloro che fanno parte di questa realtà spirituale e contribuisca in maniera tangibile alla salvezza del mondo secondo la volontà di Dio per la sua maggiore gloria. Amen. Preghiamo per questi santi doni che abbiamo ricevuto, purifica, o Padre, i nostri cuori, perché in unione con gli Apostoli Filippo e Giacomo contempliamo Te nel Tuo Figlio e possiamo giungere alla vita eterna per Cristo nostro Signore. Ricordo che domani è il primo sabato del mese, quindi alle ore 16 preghiamo con Maria per la liberazione e alle ore 17 la Santa Messa di guarigione spirituale con la benedizione personale. Ricordo che sono disponibili i messalini sulla tua parola del mese di maggio e di giugno del 2024. Poi credo che vi è stata data una pagellina con due preghiere. Ecco, queste due preghiere, dato che ormai ho constatato in maniera significativa che ci sono tante persone, un certo numero di persone, che hanno desiderio di partecipare alla celebrazione del primo sabato e poi si trovano sempre degli impedimenti, degli ostacoli. Alcune no, ma altre sì, ecco, ripetutamente. Allora ho preparato questa pagellina che poi vi terrete, no? Con l'invito di fare queste due preghiere la prima settimana del mese, quando uno ha intenzione di venire al primo sabato. Ecco, faccia per una settimana ogni giorno queste due preghiere e, a mio parere, ecco, almeno la mia speranza, dato che sono un rifacimento di una preghiera che avevo preparato per gli stessi motivi quando si faceva la messa di guarigione spirituale il primo venerdì del mese, quindi l'ho rimaneggiata un po'. D'altra parte c'è una preghiera che ho fatto ordinariamente io e non credo nemmeno che sia negli espositori, però è una preghiera importante, ecco, proprio per di consacrazione dell'eremo, di purificazione del territorio, perché se uno va a leggersi la storia dell'eremo è una storia veramente travagliata. E quindi anche proprio la zona in cui è collocata, evidentemente ci sono delle interferenze, ecco, che negative, ben inteso, no? Che devono essere contrastate con la preghiera. Quindi è vero che siamo un po' fuori mano, ma certe cose strane che succedono di tanto in tanto e che non sono occasionali, ecco, mi lasciano pensare, proprio io ne sono convinto, C'è qualcosa che ostacola le persone a venire qui? Ecco, una cosa che è successa recentemente, mi hanno telefonato da Milano, un'agenzia di viaggi, dice: abbiamo saputo dell'esistenza dell'eremo, organizzeremo un pullman, andiamo prima a Pavia, poi veremo all'eremo. Mi hanno chiesto la disponibilità mia di un'oretta di tempo per illustrare un po' la storia di Sant'Alberto. E va bene, ho dato la mia disponibilità, abbiamo stabilito la data, la domenica, tutto bene. Ecco, poi il giorno prima io chiamo, dico: ma venite? Sì, veniamo. Non avevo chiesto io di avere una conferma per non dimenticare. Va bene, chiuso. Poi quando è l'ora richiamo e mi dico: guardi, arriveremo con un quarto d'ora di ritardo, c'è stato un po' di traffico. Benissimo. Poi a un certo punto mi chiamano, dico: siamo arrivati. Io vado a vedere sul piazzale, non c'è nessuno. Erano arrivati al Gazzo, col risultato che la visita, il pellegrinaggio è stato al Gazzo con l'intenzione di venire a Sant'Alberto, e quindi la cosa non si è fatta. Io avevo, ecco, non che sia, anzi, sono andati al Gazzo, hanno onorato la Madonna, certamente il messaggio spirituale che potesse essere veicolato dall'eremo e da un po' di spiegazione che avrei potuto dare io con connessi, annessi, libretti, crocette, ceri e cose varie, è andato tutto in fumo. Questo è stato il nome. Ma dico: ma guarda un po', c'è proprio difficoltà a venire a Sant'Alberto. Allora cerchiamo un po' di usare i nostri mezzi spirituali per contrastare queste cose. Ora diamo la benedizione conclusiva della Santa Messa, poi metterò la videocamera con l'immagine fissa e con sul crocifisso, e facciamo un breve canto conclusivo, poi prepariamo per l'adorazione e chi può e vuole si può fermare per una mezz'oretta di preghiera, ecco, davanti a Gesù Eucaristia, secondo le intenzioni dei servi della croce. Il Signore sia con voi. Dio che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza apostolica per i meriti dei santi apostoli Filippo e Giacomo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio che ci ha arricchito con gli insegnamenti e gli esempi degli apostoli, vi renda dinanzi a tutti i testimoni della verità. L'intercessione dei santi apostoli che ci hanno insegnato a rimanere saldi nella fede vi ottenga di giungere all'eredità della patria eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Amen.